E allora si incomincia a vedere che in realtà l'intrigo dei capitoli 37 e 38 e anche 39 è dato in realtà da un inganno. Cioè il meccanismo fondamentale del racconto è un imbroglio, è un inganno. Nel capitolo 37 i figli di Giacobbe ingannano il loro padre chiedendogli di identificare una tunica, appunto, in vista di indurlo in errore riguardo a Giuseppe. Nel capitolo 38 uno dei figli di Giacobbe, cioè Giuda, è ingannato da Tamar, che l'invita a identificare degli oggetti suscettibili di portarlo a riconoscere la verità. Cioè, in un caso l'inganno è volto a far andare in errore, nell'altro caso a trovare la verità. Cioè, questa è una chiave di lettura. Da quello che le nostre mamme dicevano, ogni tanto bugie ci vogliono in famiglia. Dicevano queste robe qui. No? E anche col capitolo 39 è possibile in qualche maniera il raccordo, perché il punto comune è uno stesso schema narrativo che è in atto nell'intrigo principale. Un capo famiglia è ingannato con l'aiuto di un vestito da parte di qualcuno della sua casa. Cioè, questa è la struttura della messa in scena. Cioè, è portato a ingannarsi in seguito a una manipolazione nascosta da parte di un suo parente. Capitolo 37, appunto, guardate i versetti 31-33. Giacobbe è indotto in errore dai suoi figli riguardo a Giuseppe per mezzo della tunica insanguinata di Giuseppe. Nel capitolo 38 Giuda viene beffato dalla nuora che vela il suo volto per attenderlo sulla strada e portarlo a prenderla per quella che non è. Versetto 14-19. E nel capitolo 39, versetti 16-19, Putifarre si lascia ingannare da sua moglie, che con l'aiuto del vestito abbandonato da Giuseppe gli fa credere in un tentativo di violenza. Inoltre, in ogni scena c'è un oggetto di riconoscimento che serve a stabilire l'identità di una persona a un fatto che la riguarda. Ed è accompagnato da una parola tranello che spinge l'ingannato a prendere posizione. Capitolo 37, la tunica che identifica Giuseppe arriva al padre con una domanda dei figli che lo invitano a constatare la morte di Giuseppe e Giuseppe cade nel tranello. Versetto 32-33. Nel capitolo 38 il sigillo, il cordone, il bastone lasciati in pegno vengono prodotti da Tamar che invita Giuda a riconoscere che egli è il padre del figlio che la porta in grembo. E Giuda è così condotto a confessare la sua colpa. Nel capitolo 39, versetto 17-20, il vestito che identifica Giuseppe è presentato dalla moglie dell'egiziano come prova dell'aggressione. Ingannato, il Signore condanna Giuseppe alla prigione, no? Allora, questi accostamenti mettono il lettore di fronte a diversi contrasti che il narratore mette lì e che guidano in qualche maniera il lettore a problematizzare questi dati che gli vengono da. Per esempio, le parole che accompagnano la tunica di Giuseppe sono insieme vere e false. Dicono qualcosa di vero, ma mirano a ingannare Giacobbe riguardo a Giuseppe. Le accuse dell'egiziana invece sono totalmente false. Il loro scopo è di ingannare il Signore per vendicarsi di colui che le ha resistito. No? All'opposto Tamar dice il vero, quando designa Giuda come padre di suo figlio e agisce in maniera di condurle a fare la verità sulle sue colpe nascoste. Quindi il lettore dice, allora l'astuzia non è sempre negativa. E se per due volte Giuseppe è vittima di menzogne che lo riguardano, Giuda invece entra nella verità grazie all'astuzia di Tamar. Sempre su questa pista è interessante, oltre a queste astuzie che abbiamo citato, due altri inganni vengono raccontati nel capitolo 37 e 38. Uno è quello in cui Ruben fa il furbo coi suoi fratelli per salvare Giuseppe, vi ricordate? No. Capitolo 37, versetto 21-22. Mentre Giuda, capitolo 38, inganna Tamar a proposito del suo terzo figlio Sela, che vuole salvare dalla morte di cui ai suoi occhi è portatrice la nuora. Quindi, mi pare suggestivo questo, no? Come si vede, questi tre capitoli accumulano le scene di astuzia, come se fosse importante per il lettore fermarsi su questo aspetto. È come se il narratore dicesse, ti voglio far capire che ruolo ha l'astuzia nei rapporti tra i familiari, nei conflitti familiari, nei rapporti di fraternità, appunto. La maggior parte delle astuzie riferite dal narratore hanno alla radice l'invidia o la gelosia, disposizioni che mascherano la paura. Così i fratelli nascondono a loro padre ciò che la gelosia ha fatto fare a loro. E Giuda tiene per sé Sela, temendo di vederlo morire, ma anche di perdere la faccia non rispettando la legge. E quindi inventa l'inganno di dire vai a casa tua finché diventa grande. E la concupiscenza della moglie di Putifarre è diventata desiderio di vendetta, mentre teme di essere essa stessa tirata in ballo, appunto. Ma l'astuzia, che ha per lo più alla radice la gelosia, l'invidia e quindi la paura, quindi è perversa, appunto, no? L'astuzia ha talvolta un altro motivo, cioè la volontà di salvare la vita minacciata da un pericolo mortale. Così Ruben nasconde ai suoi fratelli il suo progetto di salvare Giuseppe. In realtà gli dice la bugia perché vuol salvare Giuseppe. Allo stesso modo, se Giuda rimanda Tamar a casa sua nascondendo le sue reali intenzioni, il suo desiderio è di salvare suo figlio. E quanto a Tamar, la sua astuzia appare come il mezzo che ella ha trovato per far trionfare la vita, paralizzata dalla paura di Giuda. E quindi è un'astuzia dettata dalla speranza di uscire dalla sua infecondità e di generare. Ma forse anche speranza per Giuda, che attratto nell'inganno potrà entrare nella sua verità di uomo. Potrà fare la verità con se stesso, appunto. Allora, questa presenza massiccia della tematica dell'astuzia o dell'inganno sembra riflettere bene la problematica della storia familiare, perché l'inizio di tutto è lì. Il problema posto dall'atto primo è questo problema da cui bisogna uscire. Una parola, da qui parte la storia, no? Una parola di Giuseppe che si ritorce in invidia, che si ritorce in menzogna dall'invidia e dalla gelosia. semina la disgrazia nella famiglia di Giacobbe. Parte tutto da lì. E se il fenomeno si riproduce, non è per caso. Dice l'ampiezza e la forza di questo male multiforme. Ma nello stesso tempo dimostra che le cose non sono così semplici. Che la via d'uscita può annidarsi nel cuore stesso di questo male. Quando qualcuno come Tamar prende il rischio di rigirare la menzogna contro se stesso perché vincono la verità e la vita. E sarà capitato anche a voi di confessare delle bugie di cui poi avete detto le confesso, ma se mi capitasse le devo ridire. Le cose non sono così semplici, appunto, no? E sono belli questi racconti, perché vedete che non sono moralistici, sono storie di salvezza e salvano la realtà, salvano gli uomini. Allora questa abbozzata è in realtà una chiave di lettura per tutto il seguito. Ecco perché il capitolo 38 è importante. Il legame tra il capitolo 38 e la storia di Giuseppe sta nel fatto che l'avventura di Tamar e Giuda, di Giuda e Tamar, anticipa in una specie di vignetta succinta, bella chiara, no? Che non la dimentichi più, appunto. Anticipa il seguito della storia dei fratelli, costituendo una specie di guida di lettura. È chiaro che Giuda è ingiusto quando allontana Tamar dal suo terzo figlio. Egli ha di sicuro buone ragioni per agire così, ma di fatto è il suo interesse, la sua paura, che lo spingono a questa sottile menzogna con la quale fa violenza alla sua nuora, imprigionandola nella morte. Ora la sua colpa ripete con meno violenza, ma ripete l'ingiustizia e la violenza di cui Giuseppe è stato vittima. Ed ecco lo schema. Un membro della famiglia considerato fastidioso. Giuseppe dava fastidio, Tamar dava fastidio, questa qui gli faceva morire i figli, no? Un membro della famiglia considerato fastidioso viene relegato nel mondo della morte da familiari preoccupati di se stessi, della loro sicurezza, del loro benessere, non so come si può dire, appunto. Tanto con Giuda, che gioca un ruolo chiave in tutte e due le storie, perché è un ruolo chiave anche nella storia di Giuseppe. Ed ecco perché la storia di Giuda con Tamar è importante, appunto, per tutta la storia. Come questa che Giuda impone a Tamar, l'ingiustizia che i fratelli infliggono a Giuseppe sembra giustificata ai loro occhi. E si camuffa dietro una menzogna raffinata. E inoltre, in tutti e due i casi, gli ingannatori sembrano contare sul tempo che passa, perché poi si dimentica, perché l'oblio farà il suo lavoro, appunto, no? Se lo scenario di partenza è analogo, diventa interessante vedere come ne escono i protagonisti del mini racconto e verificare se la storia grande va proprio in quel senso lì. Cioè, vedere come escono dalla storia del capitolo 38 e vedere se effettivamente questo è anche l'andamento della storia, del grande intreccio della famiglia di Giacobbe. Ed è proprio così. Dopo un certo tempo, il tempo non ha cancellato, dopo un certo tempo i casi della vita riportano Giuseppe verso la vittima della sua ingiustizia passata, che sia Tamar o Giuseppe. Cioè i casi della vita riportano Giuda verso la vittima, che in un caso è Giuseppe, nell'altro caso è Tamar, no? Rimasta a lungo in silenzio, la vittima passa allora all'azione. L'abbiamo visto nel caso di Giuseppe, no? Che nella prima parte, quando agiscono gli altri, fa tutte le mene, non dice mai niente, è assente. Poi è tutto lui che conduce, anche Tamar. Prima subisce tutto e poi agisce, no? A questo punto il narratore usa una tecnica che consiste nel mettere il lettore in una posizione bassa, cioè in una posizione dove non vede da sopra, non vede prima come va a finire, lasciandolo nell'ignoranza di dove vuole arrivare Tamar. Cosa sta facendo adesso questa che fa la prostituta? Cosa sta facendo Giuseppe che mette in piedi sto casino di accusarli, ste storielle che sembrano ridicole, no? Indegne. Lasciando appunto il lettore nell'ignoranza di dove il protagonista vuole arrivare, di quali intenzioni comandano le sue sottili manovre. Così, allo stesso modo in cui Tamar immagina un rischioso stratagemma in cui finge per condurre Giuda a fare la verità, così Giuseppe, nascosto dietro il suo aspetto esteriore irriconoscibile, mette a punto uno scenario ingegnoso ma arrischiato che fa entrare un po' alla volta i fratelli nella loro verità. Tutte e due, Tamar e Giuseppe, assumono in un primo tempo una maniera di fare discutibile. La prima si prostituisce, il secondo lancia delle accuse false, no? Ma il lettore è portato a constatare che si tratta di una manovra che dà frutti. È una manovra che dà frutti. In un secondo incontro, appunto. E del resto lo scopo di queste astuzie è lo stesso. Fare in modo che i colpevoli riconoscono la colpa che hanno commesso e che hanno rimosso. Ma non potranno arrivarci senza accettare di fare la verità e senza assumere un atteggiamento decisamente diverso da quelli che li ha portati all'ingiustizia e alla violenza, poiché, ed è qui che gli attori di queste manovre percepiscono il rischio, se i colpevoli reagissero diversamente farebbero saltare tutto il progetto. Ah, in tutti e due i casi. Se non si arriva al punto in cui il colpevole ammette la colpa e rifà la sua storia, il progetto salta, appunto. Ma in entrambe le storie l'ingiustizia iniziale va a sfociare nella vita. Il male diviene il crogiolo del bene. È un racconto tragico questo, è una visione tragica della vita, non antitragica, non moralistica, appunto. È che il buono alla fine vince, il cattivo perde. È un intrigo. Il male diviene il crogiolo del bene nella misura in cui gli attori escono trasformati dalla prova. Così, grazie a Tamar, Giuda abbandona l'atteggiamento ambiguo dietro al quale si nascondeva, per lasciare che alla fine la vita faccia la sua opera. E con Giuseppe, Giuda affronta la situazione in maniera responsabile, interponendosi perché suo fratello e suo padre vivano. E il risultato finale è simile. Un padre, Giuda o Giacobbe che sia, reso diffidente dalla paura per la vita dei suoi, ritrova due figli che pensava perduti. I figli che Tamar dona a Giuda prendono il posto di Er e Onan. E Giacobbe ritrova Giuseppe e Beniamino, senza parlare di Simeone. Allora chiudiamo. Il lettore che coglie questi legami profondi tra l'episodio di Tamar, capitolo 38, e la crisi familiare che sta al centro della famiglia e della storia di Giuseppe, capitolo 37-50, non può più appunto ritenere il capitolo 38 un inciso. Non può più negare che il capitolo 38 abbia un ruolo cruciale nell'economia narrativa della storia di Giuseppe, appunto. Da una parte, questo episodio rende conto della trasformazione di Giuda, la cui azione è determinante nello snodo dell'intrigo. Dall'altra parte, questo episodio, che sembrerebbe isolato, costituisce un'anticipazione notevole del seguito dell'intrigo familiare. Cioè, il lettore che ha letto attentamente la storia di Tamar saprà, quando scoprirà la maniera singolare nella quale Giuseppe tratta i suoi fratelli in Egitto, se si ricorda di Tamar, saprà che non deve giudicare troppo in fretta ciò di cui è testimone, che lo può urtare. Al contrario, sarà indotto a sperare che Giuseppe agisca sapientemente. E la vita, come allora vinca sull'ingiustizia, sulla violenza, sulla menzogna, come nel caso di Tamar, appunto. Egli ha avvertito che si può arrivare a un esito felice attraverso vie contorte, inattese. E un'astuzia ben dosata può aiutare a generare cose vere, senza che i colpevoli siano schiacciati dai loro misfatti, perché ne escono trasformati. So, mi viene in mente, o non c'entra niente. Per alcuni versi, alcune parabole di Gesù assomigliano a queste robe. Sono astute le parabole di Gesù, come quella, per prendere le più paradossali, come quella in cui ci invita ad essere come l'amministratore furbo, disonesto. Ma quasi tutte le parabole sono così, insomma. Ci tirano dentro una storiella, un intreccio per farci scoprire alla fine che eravamo noi, per farci scoprire alla fine che nell'interpretare la parabola noi non siamo più quelli che siamo partiti ad ascoltarla, che siamo cambiati, appunto. Sa il lettore che ha letto la storia di Tamar? Sa che un agire magari reprensibile, discutibile, ma calcolato, può condurre al trionfo della giustizia senza che ai fautori dell'ingiustizia venga chiesto altro che lasciarsi guarire dalla loro ingiustizia, con una sofferenza inevitabile ma misurata, appunto. È interessante, sia l'agire di Tamar sia l'agire di Giuseppe non schiaccia il colpevole, gli lascia respiro, lo fa muovere, no? Fermiamoci per assimilare questo secondo tratto, poi tiriamo una conclusione brevissima. Possiamo, al termine della nostra lettura, ripercorrere rapidamente l'intreccio del lungo racconto di Giuseppe, per coglierne la sua unità, no? Allora, tutto parte nelle prime righe, subito, capitolo 37, che era appunto strategico, era riassuntivo di tutto, no? Abbiamo visto la prima volta. Si apre una grave crisi familiare attorno a Giuseppe, il favorito di Giacobbe e perciò odiato dai fratelli. Questa crisi di partenza si complica, non fa altro che ingarbugliarsi, si complica, si approfondisce mano a mano i protagonisti tentano di trovare una via d'uscita. Ognuno soffre e fa soffrire. Ognuno si trova separato dagli altri, isolato, non senza violenza sugli altri. Questo è il punto di partenza. Secondo momento, lasciando il narratore per un momento, Giuseppe in Egitto, racconta come lo scenario pressappoco si ripeta nella famiglia di uno dei fratelli, cioè di Giuda, non a caso appunto, perché Giuda è scappato per cancellare questa storia qui, è andato dai Cananei, perché Giuda avrà un'importanza poi nel racconto, no? Comunque la storia si ripete. Proprio quello che ha proposto di vendere Giuseppe. Gli ingredienti della crisi sono gli stessi, eccessiva preoccupazione per se stesso da parte del protagonista, dei suoi figli, del voler salvare lui, e ingiustizia inflitti ad altri. Menzogna e dissimulazione per coprire questo, violenza e morte alla fin dei conti. Ma Tamar restituisce l'astuzia all'ingannatore. E lo conduce a fare la verità e poi a constatare che la vita ne esce vittoriosa. Capitolo 38. Quanto al lettore non sa, no, non sa che questo racconto sorprendente lo prepara a leggere il seguito. Terzo, si ritorna in Egitto da Giuseppe. E il narratore si attarda a riferire le sue traversie, che in molti tratti assomigliano a quelle di Giuda. Ma grazie alla presenza di Adonai, e a una saggezza che non si smentisce mai, anche di fronte a prove ingiuste come la moglie di Potifarre, Giuseppe raggiunge la vetta del potere in Egitto. E la sua saggezza la mette a servizio del paese che lo ha ospitato, che lo ha accolto, interpretando i sogni del re e anticipando una grave carestia che riconduce a lui i suoi fratelli. Quarto, questi non riconoscono Giuseppe dietro la maschera del signore d'Egitto, che gioca con loro il gioco dello sconosciuto, appunto. E il lettore all'inizio non capisce, ma poco alla volta il narratore gli fa capire che Giuseppe sta agendo come Tamar, e cioè sta giocando d'astuzia con la menzogna e l'ingiustizia per permettere alla verità di venire a galla e per dare ai fratelli l'opportunità di dimostrare che sono capaci di giustizia. Questo si gioca anzitutto con Giacobbe, che i fratelli devono affrontare sulla questione che li divide, e cioè il figlio di Rachele. Cioè, Giacobbe viene messo in discussione radicale attraverso Beniamino sul suo rapporto sbagliato con Giuseppe. Attorno a quest'ultimo, il figlio di Rachele, Beniamino, verso il quale si devono dimostrare fratelli quando lui rischia di essere strappato al padre. In tutte e due le volte, presso Giuseppe e presso Giacobbe, l'azione di Giuda è decisiva, mostrando come la lezione di Tamar ha dato frutto. Quinto. E infine Giuseppe lascia cadere la maschera e ritrova dei fratelli. Quando la fraternità è ricostituita, cade la maschera, no? Ma è soprattutto la figura del padre che li riunisce. E Giuseppe vede nella colpa un fatto provvidenziale che gli permette di salvare i suoi e di rivedere suo padre. I fratelli, infatti, permettono la riunione di coloro che avevano separato e il clan si installa in Egitto al riparo dalla fame. Una volta riformata la famiglia, il padre ritrova il suo posto centrale come all'inizio, però al momento di morire riaggiusta i rapporti, relativizzando la posizione iniziale di Giuseppe, di cui continua a mantenere la singolarità, l'elezione, ma riconoscendo simbolicamente a Giuda il posto di primogenito. Questo nuovo equilibrio è messo in discussione dalla morte del patriarca. C'è la colpa nascosta da Giuseppe, passata sopra, riaffiora nei fratelli che temono la sua vendetta. La vendetta di cui si sa appunto che è un piatto che si serve freddo, si serve dopo, con calma. I fratelli si mettono dunque a giocare anch'essi di furbizia, ricordate, e costringono Giuseppe a pronunciarsi sulla loro colpa. Rispondendo, Giuseppe nomina il male, lo riconosce, ma constata che questo non ha avuto l'ultima parola, poiché la vita ha prevalso, grazie a Dio, e la verità è fatta. Malata fin dall'inizio, la parola può al fine servire a parlarsi con fiducia. È ristabilita la fede nei rapporti tra i fratelli. Preghiamo, preghiamo Dio Padre Onnipotente perché guidi i nostri passi nella via dei Suoi comandamenti. Padre nostro, che sei nei cieli, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ti ringraziamo, Signore, e ti benediciamo. Molte volte e in molti modi parlaste ai nostri padri per mezzo dei profeti e nella pienezza dei tempi hai parlato nel tuo Figlio per manifestare a tutti gli uomini la ricchezza della tua grazia. Nella tua immensa bontà guarda i tuoi figli convocati per meditare le sacre scritture. Aiutaci a riconoscere i segni della tua volontà, perché aderendo in tutto al tuo beneplacito portiamo frutti abbondanti di opere buone, per Cristo nostro Signore. Dio Padre misericordioso, che ha inviato il suo Figlio e ha donato il suo Spirito per guidarci alla verità tutta intera, ci faccia discepoli e testimoni del suo Vangelo. Amen. Ci troviamo domani mattina alle 7 per la liturgia delle ore. Il Signore vi conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.